Allora, eccoci qua in diretta. Intanto già l'abbiamo presentata. Stiamo parlando di Chiara Allegri. Buongiorno Chiara, buongiorno.
Buongiorno a tutti e bentrovato Andrea.
Allora, bentrovati, ci siamo visti tanto tempo fa, anni fa ormai, giusto? Prima di tutto, prima che iniziasse tutto o il nulla, dipende dai punti di vista, insieme questa mattina con Chiara Allegri, che sarebbe, io dico sempre, la mente delle cose che vedete al museo cinese, ed è anche la vice direttrice, dico bene Chiara?
Sì, esatto.
Vice direttrice, che poi fa la parte soprattutto quella artistica importante, no? Per noi, che è quello che di cui vogliamo parlare oggi. Chiara è qua per due appuntamenti, uno per sabato e l'altro invece per una mostra in arrivo. Parliamo del 13 novembre, quindi il giorno successivo, fino al 14 gennaio c'è Asia, nasce dal grande progetto Favole dei quattro continenti, con la produzione del museo di Viale San Martino e della casa editrice EMI. Allora, partiamo da questa mostra, Chiara. Favole, Asia, ci fa pensare a una cosa così molto, molto affascinante, no? Misteriosa e, perché no, anche antica, dico bene?
Sì, vedo che sei già entrato nell'esotismo.
Allora.
In realtà il corpo principale di questo progetto è un libro che è in uscita, esce proprio questo weekend e lo presenteremo, come hai detto tu, sabato. Un libro, Asia, che raccoglie le favole tradizionali del continente asiatico, illustrate da Valentina Bongiovanni, una grandissima illustratrice di fama internazionale che vanta i Natali in Italia. Queste illustrazioni poi diventeranno opere stesse e costituiranno l'espografia del museo cinese, quindi il nostro visitatore si potrà immergere in questo bellissimo mondo fatto di colori, come dicevi tu, orientali, di figurazioni tradizionali delle orientali, queste grandi narrazioni, e al tempo stesso potrà fare proprie queste favole acquistando questo libro, che è frutto, pensa, di un lavoro nostro, diciamo, di operatori culturali del museo e della casa editrice EMI, di 3 anni, ma che in realtà queste favole vengono da lontanissimo, sono favole arcaiche raccolte dai missionari saveriani durante il loro operato proprio in questo continente lontano, in Asia. Sono le favole che i vecchi raccontano ai bambini, in un clima completamente diverso rispetto al nostro clima domestico occidentale. Pensate a questi villaggi in cui gli anziani, i genitori, i nonni educano i bambini, però in modo molto, molto leggero, molto gentile, attraverso appunto la narrazione. Cosa c'è di più bello che trovarsi insieme e raccontare?
Vai a toccare un punto che... La favola era una parte integrante, no? Delle nostre storie, delle nostre famiglie, del nostro passato, perché oltretutto quando non c'era la televisione le favole si raccontavano, poi è arrivato il carosello degli anni 70, il bimbo era lì fino alle 9 di sera a guardarsi carosello e quella era la sua favola poi, no? Mentre invece riuscire ad aprire la mente dei piccoli, ma anche dei grandi, immagino, perché poi ci sono favole che le possono tranquillamente anche leggere i grandi e avere indietro dei risultati impossibili con altri tipi di lettura, no? Quindi impossibili nel senso positivo del termine. Parlare a un bambino e leggere una frase, una fiaba a un bimbo prima di addormentarsi lo fa cavalcare su mondi straordinari e sono cose che poi gli rimarranno dentro tutta la vita. E quindi la fiaba ha un potere incredibile che si è perso.
Esatto, ha un potere evocativo.
Evocativo.
Nel senso che anche nell'adulto tira fuori quelli che sono i pilastri, no, culturali, visto che è uno strumento didattico ed educativo, e al tempo stesso rafforza il rapporto umano. E la cosa meravigliosa è che il bambino, comunque chi ascolta la favola, è uno spettatore attivo, perché la fa propria, perché con la successiva trasmissione orale la può cambiare. Pensa che nel libro Asia ci sarà anche la favola La scarpetta di Xinyang, che è la nostra Cenerentola, che viaggiando nei vari continenti, che essendo trasposta su vari strumenti, quindi nasce come orale, perché stiamo parlando di contesti, quelli tradizionali, in cui non c'è la scrittura o non viene usata la scrittura, viene trasposta su vari strumenti, passa dal libro, passa alla televisione, alla figurazione, no? e diventa Cenerentola, cambiano i personaggi. Nella fiaba originale la fatina è un pesce magico, e quindi lo spettatore o comunque l'ascoltatore che ascolta la favola è attivo, la può cambiare, la può mettere in discussione, come Valentina Bongiovanni la può illustrare secondo il proprio gusto, quindi è qualcosa di un atto altamente creativo e altamente attivo.
Quindi diciamo che Cenerentola, e tu ci hai dato una notizia che
mi ha lasciato
un po' così, Cenerentola quindi arriva dall'Oriente e non da quelli che possono essere poi i vari scrittori europei o statunitensi che ci hanno un po' abituato a tipo Andersen, non c'entra nulla, cioè Cenerentola arriva di lì, il ceppo, no? Poi si è evoluto, è stato cambiato, ma...
Sì, sì, è una favola direi quasi arcaica, e prende proprio, anche questo è indicativo, il titolo è la scarpetta, che è un po' l'elemento centrale, ma infatti in Cina le scarpette sono proprio elemento culturale primo, no? Le famose scarpette cinesi, no? Che indossavano le grandi dame, le grandi fanciulle, le fanciulle di alta società cinese, l'elemento che contraddistingueva appunto l'alta società era la scarpetta, e quindi proprio un moto attivo dell'adulto che dice al bambino: guarda che l'elemento culturale nostro è la scarpa, la scarpina, e quindi anche da questo, no? Si trasmette poi quello che sedimentato diventa la vera e propria cultura.
E si spiega anche il perché poi Cenerentola avesse un piedino minuto,
esatto,
in quella scarpa nessuno entrava, perché in realtà fa capo alle scarpette cinesi, delle cinesi che hanno diminuto tante cose, tra queste anche i piedi, no?
Le fanciulle cinesi dovevano, di alta società, dovevano avere il piedino piccolo, con poi pratiche che sono state poi messe in discussione a livello, giustamente a livello etico, e poi e non sono più state, dagli anni 40 del Novecento non sono più state praticate, perché si andava a intervenire proprio sulla fisionomia del corpo e del piede nello specifico, però originariamente era proprio così, e quindi la favola trasmette ciò che vuole che si resti nella società, nella civiltà, nella cultura, proprio di generazione in generazione.
Ecco, avevo letto anche qualcuno che si occupa di psicologia infantile, che era uno studioso, che era Bruno Bartelheim, non so se hai mai sentito questo psicologo infantile, che parlava e diceva che le favole in realtà non fanno bene solo a chi le ascolta, ma anche a chi le narra, anche a chi le recita, perché anche lui ha un feedback importante di questo suo lavoro di divulgazione, no? Piccolo verso magari a un bimbo, ma è un'emozione comune e un ricordo che sarà per la vita di entrambi, no? Quando ti ricordavi che ti raccontavo le favole, insomma, io ricordo quando avevo 2 o 3 anni lo zio che mi raccontava una favola particolare e la facevo ripetere e ripetere centinaia di volte. Mio zio continuava a farlo, molto più paziente di quello che poteva essere invece una mia pazienza verso chi mi richiedeva ancora, raccontamela ancora, arrivi a dei punti che proprio sei esausto, no? In realtà c'è un motivo perché si richiede una favola e si vuole sentire sempre quella favola, no? Perché comunque ha determinati canoni di questa storia che poi sono quelli che rimangono dentro di te, no? Li fai tuoi in qualche modo, Chiara.
Assolutamente sì, tra l'altro raccontare è un atto performativo, è una vera e propria performance, e se recuperiamo, diciamo, i contesti originari in cui la favola e le narrazioni in generale si inseriscono, mi viene a pensare nell'antica Grecia anche tutte le narrazioni omeriche, per esempio, no? Queste trasmissioni orali si collocano prettamente nelle cosiddette società del tempo libero, cioè dove non c'era quella frenesia lavorativa e produttiva come vediamo nella nostra società contemporanea, e quindi c'era giustamente, secondo me, il tempo per dedicarsi anche allo scambio culturale, non essendoci l'esigenza di un accumulo di ricchezze perché si viveva del necessario, questo tempo libero invece andava impiegato in attività altamente istruttive, educative, pedagogiche, chiamiamole come vogliamo, che però servivano come collante della società stessa.
Allora Chiara, torniamo a parlare dell'Asia e delle sue favole al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico dal 13 novembre al 14 gennaio. Favole dei 4 continenti, leggo bene, sono 4 anche i volumi?
Sì, esatto, sono 4 i volumi. Iniziamo con l'Asia, perché insomma il museo cinese non poteva che partire con col suo punto forte, e poi proseguiremo nei prossimi mesi con il Sud America, con l'Oceania e con l'Africa. E ognuno di questi quattro volumi pubblicati da EMI sarà illustrato da un'illustratrice diversa. Le abbiamo proprio scelte con Camilla Mineo in base allo stile dell'illustratrice stessa, quindi abbiamo tirato fuori tutta la creatività e tutta la professionalità di queste quattro ragazze, che sono queste quattro illustratrici che sono conosciute a livello internazionale, hanno studiato con noi la profondità di ognuna di queste favole, e ognuna di esse avrà proprio un'illustrazione dedicata.
Ecco, vedo che in questo percorso espositivo ci saranno, tra le vetrine dedicate alla collezione permanente, anche 10 opere di grandi dimensioni che daranno vita alle grandi favole tradizionali dell'Asia.
Sì, esatto, ad ogni libro, poi per ogni libro sarà correlato dalla sua mostra dedicata, quindi i visitatori non solo potranno sfogliare o acquistare il libro, ma proprio vedranno a grandissime dimensioni queste illustrazioni collocate in un percorso espositivo museale, quindi insomma di grande, secondo noi, di grande suggestione.
Ecco, c'è un'immagine che mi è capitata nella cartella stampa che mi avete inviato di Cenerentola cinese, no? Risiede questa cinese, questa donna cinese, e poi questo pesciolone blu, giusto? Dico bene?
Esatto, è proprio il tema di cui parlavamo prima, il grande pesce magico che nelle varie trasposizioni interculturali diventa poi in ultima battuta a livello internazionale mondialmente conosciuto la fatina di Cenerentola. C'è sempre un lato magico, la magia non manca quasi mai in queste favole tradizionali, un po' perché siamo in contesti tradizionali, quindi con una scarsa propensione alla scienza, ci sono spiegazioni del mondo che tendono appunto alla magia, a forme di spiritualità animiste. E ovviamente la favola non può esimersi da questo background.
Chiara, parliamo un po' e entriamo nel vivo del programma di questo appuntamento. Cominceranno i lavori alle 9 con l'accoglienza, leggo partecipanti, buongiorno, piacere, si accomodi, dico bene. E poi comincerà il superiore regionale dei missionari saveriani in Italia, padre Alfredo Turco, a raccontare e a presentare il progetto nella sua totalità. Arriva Caterina Bonetti, assessore ai servizi educativi del Comune di Parma. Anche in questo caso ci sarà l'apertura dei lavori, ma poi il vero primo intervento su un tema specifico, che è la favola come universale umano, è il tuo.
Sì, sabato apriremo appunto questa grande giornata con un convegno scientifico, quindi non solo presenteremo il libro, ma scienziati, pedagogisti, psicoterapeuti e persino, pensa, una compagnia teatrale che è Anello Debole, perché non può mancare il cuore, che è l'atto performativo, il cuore della narrazione. E sì, appunto, sì, si avvicineranno queste varie persone a illustrare l'importanza della favola e della narrazione. Quindi si aprirà alle 9 in Viale San Martino, a fianco del Museo Cinese, nel grande convento dei missionari saveriani. Si aprirà questa giornata di studio, che più che uno studio è anche una condivisione con il pubblico stesso, con i partecipanti al convegno. Io sì, avrò un intervento tecnico e scientifico, che è quello, come dicevi tu, del recuperare la favola come universale umano. È un grande tema antropologico, perché le civiltà umane, i gruppi umani, benché lontanissimi tra loro, quindi parliamo appunto dei vari continenti, creano degli strumenti che si assomigliano tantissimo, quindi persone che non sono mai entrate in contatto hanno in questo caso elaborato la favola come moto narrativo e come moto culturale. Non è solo la favola, ovviamente, su un universale umano, pensiamo alla festa, pensiamo alla spiritualità, alla religione, al rito, sono all'abbigliamento, sono tantissimi gli universali che uniscono l'uomo. Noi ci siamo concentrati quest'anno appunto negli ultimi 3 anni in realtà, sullo studio della favola. Ci affascinava molto, abbiamo deciso di dargli un taglio molto scientifico, che poi diventa anche diciamo un taglio di intrattenimento e di divertimento nel momento in cui il libro va ad allietare le serate o i momenti passati in famiglia dai nostri visitatori.
Ecco, una mattina che inizia alle 9 e termina alle 12.45, perché dopo una breve pausa troviamo anche la psicoterapeuta Laura Castaldini con il tema La storia nasce storia. In questo caso è come è stata l'evoluzione della fiaba, oppure non c'entra nulla con l'argomento del quale parlavamo ed è tutta un'altra cosa.
E, allora, la dottoressa Castaldini darà un'interpretazione molto tecnica dalla sua esperienza di psicoterapeuta e quindi la psicoterapia deve attingere alle storie in questo caso dei pazienti o comunque di chi si pone davanti al professionista e poi pensare a una sua evoluzione, quindi dalla storia, diciamo, del paziente nascono poi tante altre storie. Le storie, mi diceva la dottoressa, sono anche utilizzate dallo psicoterapeuta per tirare fuori tutto, diciamo, tutto il background emotivo, spirituale e psicologico del paziente. Questo, diciamo, lo spiegherà poi sicuramente meglio la Castaldini in sede di convegno sabato. Però è questo il fil rouge del suo intervento.
Chiara, c'è poi questa compagnia Anello Debole che presenta letture sceniche. È uno spettacolo? Che cos'è? Un breve, immagino, incontro con la compagnia?
Saranno degli intermezzi durante il convegno, perché dal mio punto di vista il lato scientifico non può escludere il lato umanistico. Spesso noi in Italia siamo portati a categorizzare, quindi staccare completamente ciò che è umanistico da ciò che è scientifico. A mio parere invece queste barriere devono un po' crollare, quindi sarà proprio la compagnia dello debole, sono dei grandissimi professionisti, con loro lavoriamo da parecchi mesi su questo. Creeranno degli intramezzi performativi, sempre sul tema appunto della narrazione della favola, che saranno il preambolo di un grandissimo spettacolo. Adesso voglio venire un'altra volta a parlartene, ma lo spoilero intanto che sono qua.
Sì, sì, no, ti aspetto volentieri, Chiara.
Un grandissimo spettacolo che porteremo insieme a marzo.
Basta.
No, sei tu il...
No, no, dimmi, regista. Così un anticipo me lo puoi dare, dai, una spoileratina come dicevi tu, vai.
Se me lo permetti, volentieri.
Certo.
Sarà un grande spettacolo dove nascono i temporali. Lo presenteremo a Parma, poi sarà in tournée in tutta Italia. Abbiamo cominciato a studiare appunto il tema della narrazione, ci siamo focalizzati sul fatto che la favola fosse un universale umano. E cosa si chiede l'uomo all'origine, no? All'origine della sua vita, si vuole delle spiegazioni di ciò che gli avviene, di ciò che gli accade intorno, e si chiede dove nascono i temporali, cosa succede intorno a me. Pensiamo ai contesti arcaici in cui l'uomo è immerso nella natura e non riesce a darsi delle spiegazioni scientifiche su cosa stia avvenendo. E quindi da dove nascono i temporali si crea la grande domanda dell'uomo, che poi dà origine alle varie filosofie. Però siamo proprio voluti tornare al ab origine.
Poi c'è anche Valentina Bongiovanni, volevo tenerla per ultima perché lei sta il compito importantissimo di corredare di immagini questi volumi, perché le immagini sono poi l'impatto, no? Quello che tu vedi subito come copertina di un libro è quello che dovrebbe essere, dovrebbe così suggerirti un'immagine, e quindi tutto questo penso vada a braccetto anche in questo caso. Quindi Valentina Bongiovanni ci sarà anche lei in questo appuntamento di sabato 12 novembre. Chiara, parliamo anche giusto di questa mostra. Al di là della presentazione, al di là dei volumi, c'è poi questo appuntamento con grandi, possiamo chiamarli arazzi queste grosse cose, oppure non sono arazzi queste grosse tavole delle fiabe?
Sono delle tavole illustrative, mm-hmm. Quindi sono, chiamiamoli, pannelli illustrativi, però queste illustrazioni sono tutte fatte a mano. E quindi vogliamo mostrare anche la grande artigianalità che c'è dietro a questo lavoro, in questo caso di Valentina. Poi nei mesi si succederanno le illustratrici che si sono adoperate per figurare tutti i continenti extraeuropei. E partiamo, come dicevi tu, dall'Asia, che non significa strettamente Cina, ma andremo in Indonesia, andremo in Giappone, nelle Filippine. E la figurazione, come giustamente sottolineavi tu, è fondamentale, perché fissa fissa la parola, l'uomo inizia prima a figurare che a scrivere, e quindi anche lì andiamo all'origine del tutto. Poi ovviamente Valentina Bongiovanni è una grande professionista, quindi vedrete anche proprio dei dettagli molto raffinati delle illustrazioni.
Quindi Cina, Giappone, India, Indonesia e tutti questi quattro prodotti, questi quattro volumi andranno in giro per l'Asia, oppure ci sono anche altri continenti toccati?
Sì, andremo tra qualche mese, presenteremo il libro e tutti gli eventi correlati, quindi come in questo caso convegno e vari spettacoli. Andremo subito nei prossimi mesi in Sud America. Poi nel 2023 sarà il turno dell'Oceania e chiuderemo con l'Africa. La chiusura con l'Africa è stata molto pensata, molto ragionata, perché lì è il cuore ancora oggi di civiltà tradizionali che si basano sul potere dell'oralità. E quindi volevamo dare una degna chiusura con il continente che secondo me ad oggi è il più affascinante.
Quello più produttivo in questo settore chi è? Hai un'idea oppure no?
Guarda, sono tutti molto produttivi, sono tutti molto produttivi, ma anche noi non abbiamo indagato l'Europa perché siamo scientificamente concentrati sull'ex-Europa, però anche in Europa, penso alla Sicilia, perché è l'ultima regione che ho studiato, su questo tema si trovano delle favole eccezionali. C'è un grande antropologo che si chiama Giuseppe Pitre, era un medico che nella sua vita ha raccolto tutte le favole tradizionali della Sicilia, per esempio.
Chiara, voglio ricordare in chiusura anche gli appuntamenti, quindi con i vari orari in cui la mostra è visitabile. Tu li ricordi così? Sì, immagino di sì, giusto?
Sì,
che orari sono? Quando possono visitarla questa mostra e quando possono acquistare il libro, oltretutto?
La mostra è visitabile tutti i giorni, quindi da martedì a domenica. Lunedì è il nostro giorno di chiusura, inizia questa domenica pomeriggio dalle ore 15, è già visitabile. Durerà sino all'inizio dell'anno prossimo e poi inizieremo a concentrarci sulle prossime espografie. E in più vi aspettiamo al convegno alle ore 9 di sabato. Inizierà, come dicevi tu, ci saranno intramezzo alle 11 e poi riprenderanno i lavori fino alle 12:45.
Ecco, ricordiamo che il biglietto d'ingresso ha un costo di 3 euro e c'è sia la visita alla collezione che alla mostra temporanea, perché poi il Museo Cinese ha una collezione che rimane permanente, che molti parmigiani non hanno mai avuto il piacere di vedere, ma è veramente straordinaria. Io ricordo quando ero venuto con la classe, perché allora giravano anche le classi nelle scuole che portavano al Museo Cinese, e c'è veramente tanto, tanto dal mondo, non solo dall'Oriente, come diceva Chiara, giusto Chiara?
Sì, esatto, è una vera e propria raccolta etnografica. L'espografia segue un principio antropologico, quindi anche con una visita guidata a richiesta ci si può immergere veramente nelle culture del mondo. Diciamo che è molto educativo, secondo me, un percorso di questo tipo, ma in generale nei musei etnografici, non solo nel nostro ovviamente, perché ti avvicina all'altro, scoprendo gli universali, scoprendo un terreno comune con le altre culture, che poi si evidenzia in percorsi diversi, in percorsi stilistici diversi. Pensiamo alla cultura tradizionale cinese, come è diversa nella sua simbologia e nel suo stile rispetto alla nostra europea. Però si trova sempre un terreno comune, i grandi temi dell'uomo, la morte, la vita, l'amore, il sole, che è un grande simbolo che si trova in tutte le culture, per esempio dalla svastica cinese al Sol Invictus di Costantino nella Roma antica. Si vede che l'umanità ha proprio un terreno comune.
Volevo chiudere con una nota importante, secondo me, perché i Saveriani sono stati quelli che poi sono stati i protagonisti delle traduzioni, no? In questo caso dalle lingue indigene a quelle ufficiali del paese di provenienza di queste favole, poi ancora in lingua italiana, giusto? Quindi, Chiara.
Sì, è verissimo. Tra l'altro è un atto scientifico in realtà un po' forzato, perché alcune lingue nascono per la pura oralità. Quindi non prevedono un atto, scusate, un atto scritto. Però i missionari hanno trasposto queste favole prima nella lingua indigena e poi in italiano. Quindi c'è stato un doppio passaggio. E questo perché? Perché si voleva portare le conoscenze di tutti. Quindi se è stato un atto scientifico un po' forzato, in realtà la finalità ultima era puramente divulgativa.
Certo, in questo caso quindi anche la possibilità di conoscere testi che non avete sicuramente mai sentito da altre parti e nemmeno letti, giusto?
Esatto.
Allora Chiara, in bocca al lupo per tutto, buon convegno, buona mostra, buona vendita di libri e soprattutto che ci sia un bel ritorno emotivo da parte del pubblico.
Grazie, grazie mille.
Allora ti aspettiamo per marzo, giusto? Dico bene?
Sì,
un po'
sì,
prima,
sì.
Un po' prima. Grazie Chiara, buona giornata.
Grazie.